Oggi è una giornata per ringraziare il Signore per il Vangelo di Marco che ci ha regalato e che in questi giorni, questi mesi, ci offre ogni giorno con grandi luci, con grandi ispirazioni che la parola del Signore è capace di darci poi in questa presentazione così forte della persona del Signore Gesù. Oggi certo abbiamo solo due versetti, appunto perché per mantenere la continuità della lettura abbiamo voluto ritagliare un po' il brano che sarebbe stato di domani. Ma sono già sufficienti ancora questi due versetti per continuare la descrizione del rapporto tra il Signore e la gente che lo circonda, la gente che lui visita, che lui cura, che è così espressivo anche del rapporto che il Signore intrattiene con noi. Chiediamo a Lui ancora una volta la luce per accogliere con tutto il cuore, per comprendere e anche per mettere in pratica tutte le indicazioni che la Sua parola ci vuole dare per la nostra vita. Chiediamo perdono al Signore per tutti i nostri peccati.
Io dico una piccola cosa che però non so se sia vera, quindi prendetela con le molle. Io ho visto semplicemente che mentre dice al primo versetto che non potevano neppure mangiare, in latino dice che non potevano mangiare il pane, credo. E allora questo insomma mi ha rimandato ai discepoli di Emmaus, che l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane, e ho pensato che il Signore sia entrato in questa casa perché non c'era nessuno che per loro spezzasse il pane, insomma. E quindi, insomma, questo riferimento anche all'Eucaristia mi sembra molto bello e molto importante.
Una domanda che mi verrebbe, a me almeno, è se la cosa che sentono i suoi per decidere di andarlo a prendere è il fatto della folla che si raduna o il fatto che non potevano neppure mangiare, oppure tutte e due. Messo così vicino, anche se viene poi la domanda perché mai questa cosa li ha tanto scandalizzati fino al punto di essere fuori di sé. Comunque queste sono cose un po' che vengono dal testo così come messo. Ecco, la cosa che più in generale consideravo è che mentre gli spiriti impuri conoscono benissimo che è lui, lo dicono, non tanto in maniera profonda, perché toccano proprio il suo mistero, i suoi invece hanno delle idee molto confuse su di lui.
Anche a me ha colpito questa specie di contrapposizione tra il primo e il secondo versetto, tra quella gente, quella folla e i suoi familiari, non so, ecco. Perché il primo versetto descrive una situazione di festa. La gente segue Gesù perché evidentemente è contenta, mentre invece i suoi escono, ma per andare a prenderlo. Ecco, non dice il perché, forse le motivazioni, però sicuramente non approvavano, avevano delle riserve su quello che stava facendo il Signore o sul fatto che si lasciasse prendere dalle persone, ecco. E E difatti dicono, ma insomma, è fuori di sé, insomma, in un qualche modo disapprovano. Ora è chiaro che io mi sono sentito, mi sono chiesto, ma io da che parte sono? Ecco, ovviamente, sì, non è così sempre immediato, o di qua o di là, ecco. Però certo, da una parte c'è la gente contenta, che va dal Signore, e dall'altra c'è qualcuno che ha qualcosa da dire in merito, come che sia un freno. Ecco, e sì, per questo che ho messo come Vangelo alleluiatico, sono venuto a chiamare non i giusti ma i peccatori, ecco. Perché qui là c'erano, in quella gente c'erano tanti, penso anche peccatori, pubblicani, sappiamo benissimo, ecco. E questo invece non andava perché, ecco, non era una cosa buona secondo i suoi familiari. Quindi anche noi, anch'io, ecco, forse devo stare attento a dove mi posiziono, ecco. Se in un modo così negativo, di critica, oppure invece se mettendomi in gioco.
Nel versetto 21 dice, poi dice, sta fuori, diciamo, sta fuori. E c'era una certa analogia con quello che abbiamo detto nel capitolo primo, dopo che lui ha sanato il leproso, in cui si dice che lui era fuori in luoghi deserti. Cioè, adesso, due tragitti, due eventi qui descritti sono un po' diversi, però mi pare che alla fine quello che risulta per questo suo fare il bene alla folla, a Gesù risulta che, o anche a singole persone, e che lui viene come emarginato, insomma, è una cosa che costa, ha un costo, diciamo così.
Non so se in subito che se tu vieni, dice vieni in casa, così vieni in casa, fa il pensare, forse a casa, a sua casa, forse Pietro, che torna l'acqua. Questa familiarità è importante perché una volta si ha il Signore in casa, è il luogo di cui ci adoniamo, in casa. Le nostre assemblee sono qui, però anche in casa, diciamo. Abbiamo fatto molti mesi, molti anni insieme in casa. Questa casa sembra voglia come mosso tirare con la distanza a questi che sono preoccupati o mangiano, invece lui in casa, e con loro in casa, lo Stefano parla per pane, mi pare questa, se fuori di testa, sia un po' schizofrenia queste persone. Allora, non so, forse per volte che noi sappiamo questi pensieri un po' schizofrenici, invece mi sembra il Signore, Marco ci voglia far vedere questa bellezza di essere in casa insieme a lui. Ecco.
A me ha fatto venire molte domande, appunto. Questa casa di chi è? Chi è che l'ha ospitato? E poi mi sembra, adesso Corrado parlava di un costo che questa opera sanante di Gesù ha, e mi sembra che qui venga coinvolto in questa conseguenza, appunto, perché dice che non potevano, al plurale, non potevano loro neppure appunto prendere il pane, sottolineava Stefano. Quindi chi sono questi che insieme a Gesù non possono prendere il pane? Quelli che abitano lì nella casa, che l'hanno ospitato, quindi appunto anche loro pagano questa ospitalità e questo sovraffollamento. Ecco. Poi anche questo viene tradotto con i suoi, però dice quelli con lui. Quindi chi sono? E soprattutto appunto dove sono? Perché se erano con lui avrebbero dovuto essere in questo mucchio di gente che non riesce neanche a mangiare. E invece, per come appunto dice che uscirono, quindi non sono con lui. Quindi in contrasto con Gesù che gli dicono è fuori di testa. Sono loro che sono fuori, no? Non so, insomma, un sacco di domande con poche risposte.
Ma forse la risposta
potrebbe essere il versetto 31 più avanti, quando dice che giunsero sua madre e i suoi fratelli come conseguenza di questa cosa che si diceva già in giro. Perché volevo appunto precisare che il versetto 21, quando il nostro testo dice dicevano infatti, questo dicevano è impersonale. Quindi può sia essere riferito ai suoi, cioè parenti, madre e fratelli, oppure madre e fratelli hanno sentito che la gente diceva che c'era uno fuori di testa e loro immediatamente hanno pensato di lì e quindi per andare protetti sono usciti. Ecco. È interessante questo gioco di entrare in Gesù e questo uscire dei suoi parenti. Ecco. Chi poi si è entrato in quella casa, il testo si dice che è entrato solo Gesù, quindi si può pensare che i 12 che ha appena eletto, chiamato, fossero comunque nei paraggi o fossero anche con sua madre. È bello che non ci sia questa precisazione, io la sento molto liberante.
Io sono andato a cercare tutte le citazioni di questo verbo che qui viene tradotto è fuori di sé, e ho visto, come del resto anche Giovanni nel suo commento nota, che è un'espressione che è sempre positiva, cioè dice qualcosa di buono. Al capitolo secondo, qui in Marco l'abbiamo già visto, perché è lo stupore della gente che assiste al perdono e alla guarigione del paralitico. Dice che erano fuori di sé, cioè erano molto, molto colpiti. E ritornerà al capitolo 5 per dire dello stupore della gente che assiste alla risurrezione della figlia del capo della sinagoga. Tornerà al capitolo 6 per dire dello stupore dei discepoli che vedono Gesù camminare sulle acque. E infine torna al capitolo 16 per dire delle donne che lasciano il sepolcro dopo aver trovato il sepolcro vuoto e sentito questo giovane che racconta loro della risurrezione del Signore, ed escono dal sepolcro con tremore e questo stato d'animo, fuori di sé per questo cuore. Poi continuerà ancora negli Atti degli Apostoli, e al capitolo 22 si dice di Pietro, scusate, di Paolo, che si trova nel Tempio a Gerusalemme in preghiera e a quel punto va in estasi. E lui racconta di questa cosa. Infine, ancora nella seconda Corinzi, lui racconta di sé, capitolo 5, dicendo che per loro, per i Corinzi, cui sta scrivendo, quindi a loro favore, lui è stato fuori di sé per Dio, cioè è stato in un'estasi divina, però per loro, a loro vantaggio. E quindi sono tutte condizioni che indicano un rapporto molto forte con il Signore, con il Divino, possiamo dire in termini più generali, e che è un rapporto però estremamente positivo, cioè non è un essere fuori di sé che ti fa uscire dal possesso, ecco, delle tue facoltà, è fuori di sé e che ti fa essere stupito, ammirato per le cose belle che stanno succedendo. Ecco, tutto questo per concludere cosa? Che qui queste persone che appunto non si capisce bene chi siano, se siano familiari, amici, parenti o siano una parte dei discepoli di Gesù, sbagliano interpretazione sulla condizione di Gesù.
pensano che lui sia andato di volta col cervello, mentre invece lui è in un rapporto così forte con il Signore che lo fa essere così, in questa condizione che a volte viene chiamata di estasi, e, cioè così assorto in Dio che loro pensano che sia impazzito. Ecco, questa è la questione, cioè è un errore di valutazione, e quindi mi sembra che sia un testo ancora che suggerisce un atteggiamento di molta cautela nei riguardi delle nostre valutazioni sulle condizioni delle persone. E a questo si aggiunge come aggravante anche il verbo che qui viene usato, dice che lo presero con forza, cioè immaginare anche a fin di bene, forse lo vogliono proteggere da una situazione difficile in cui si è trovato tutta la gente che gli sta attorno, gli salta addosso, però certo l'idea che sia un mentecatto e che abbia bisogno di essere protetto e quindi quasi rapito con forza, insomma, è l'idea appunto, adesso siccome lui è in queste condizioni, io ho il diritto di catturarlo, cioè imporre la mia volontà su di lui e faccio di lui quello che voglio, me lo porto via. C'è anche questa cosa qua, cioè questo atteggiamento che è molto, molto ancora pericoloso. Penso anche a tutta la discussione sul fine vita, e c'è la giustificazione della eutanasia per pietà. Siccome mi fa pietà questa persona, adesso prendo in mano io la sua vita e faccio della sua vita quello che a me sembra meglio per il suo bene, fino a punto anche di toglierlo di mezzo per fare cessare le sue sofferenze. Insomma, tutti ragionamenti che partono sempre dall'idea di aver capito come è stata la persona, qual è la sua condizione, e io me ne faccio carico perché lei poverino non capisce. Mi sembra che il Vangelo inviti a una grande cautela nei nostri giudizi, che poi diventano a volte anche azioni un po' violente.